Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Quest'oggi prendiamo in considerazione, prendendo spunto da un articolo che tu hai scritto per il talebano.com, un articolo che fa riferimento alla Russia, naturalmente, visto quello che sta succedendo, ma anche alla Turchia, perché la Turchia è un protagonista, direi, abbastanza importante anche di questa, insomma, dei tentativi di porre fine a questa guerra. Non so se forse la sopravvalutiamo per certi aspetti, oppure se effettivamente ha un ruolo importante. Certamente sulla questione della NATO, visto che la Finlandia e la Svezia dovrebbero entrare, ma c'è bisogno anche del voto della Turchia, la quale è piuttosto restia. Insomma, che sta succedendo, Arianne?
Ma la Turchia, secondo me, in realtà la sottovalutiamo, perché sta facendo tutta una serie di manovre grazie alla copertura, diciamo, mediatica della guerra tra Russia e Ucraina. Infatti noi ricordiamo che all'inizio la Turchia si era posto come mediatore possibile del conflitto tra Russia e Ucraina, e la cosa in effetti era suonata abbastanza strana, ma infatti la Turchia ha lanciato proprio in quel periodo di iniziale, diciamo, mediazione, un'importante offensiva contro il Kurdistan, che ricordiamo è quella regione, diciamo, più o meno autonoma separatista dell'Iraq, dove in particolare contro le forze del PKK, che è il partito dei lavoratori del Kurdistan, che sono coloro che, diciamo, si fanno portavoce delle istanze, hanno iniziato a fare attacchi veramente importanti. Sembra peraltro che questa operazione fosse già stata preparata da settimane, ma che la reale, diciamo, concretizzazione è avvenuta solo dopo la visita in Turchia di Barzani, che è il primo ministro della regione autonoma. Questa notizia ovviamente ha preoccupato Mosca, perché in questa risacca, diciamo, di curdi c'è una forte presenza anche di curdi siriani, che sono alleati di primaria importanza con la Russia e che quindi però vengono considerati da Ankara, in quanto curdi, dei nemici legittimi da combattere. E questa è già la prima notizia, cioè davanti al popolo curdo Russia e Turchia hanno una visione differente. Ma se noi facciamo riferimento alla storia, diciamo, non troppo lontana della Russia, subito dopo la disgregazione dell'URSS e alla nascita della neonata Federazione Russa, la Russia aveva un po' sottovalutato tutto ciò che era il mondo dell'Africa. Solo successivamente, dal 2019 in poi, aveva cercato di creare alleanze militari prima col Gibuti, poi con l'Eritrea, trovando terreni o già occupati da altre forze o comunque un contrasto forte da parte dei singoli, diciamo, stati. L'unico che ha dato la possibilità è stato appunto il Sudan, e i russi hanno fatto grossi investimenti militari a Port Sudan. Tutto questo lo dico perché la Turchia in tutto questo, dopo il primo tentativo di mediazione, si è trincerato in un assoluto mutismo. E questo negli ultimi giorni vediamo che il Mar Nero è tornato, diciamo, principale luogo dove si è già vociferato che ci siano droni di varie potenze mondiali che aiutano un po' gli ucraini, chi cerca di aiutare i russi. Insomma, il Mar Nero è diventato un po' il centro del nostro interesse, e proprio per questo Erdogan, con questa scusa di combattere la dipendenza energetica da Mosca, in quanto, diciamo, paese facente parte della NATO, ha dato dalla sua parte, diciamo, ha giocato su questo ossessivo sentimento antirusso. Ma il Mar Nero, dal paese anatolico, non è vissuto come semplicemente un lago, ma è pensato come il lago ottomano, quindi ha una valenza simbolica fortissima. E dopo il 1936, quando la Convenzione di Montreux garantì alla Turchia la, diciamo, proprietà del Bosforo, hanno iniziato a capire che il Mar Nero sarebbe diventato l'obiettivo primario, perché ovviamente si riuscirebbe a intensificare le esportazioni di gas e anche farsi notare a livello militare. Perché? Perché proprio sul Mar Nero Ankara sta svolgendo in questi giorni delle esercitazioni militari, che potrebbero anche essere solo una prova per far vedere quanto effettivamente l'esercito turco valga.
Allora, noi leggiamo sul Corriere di oggi, in prima pagina: Svezia e Finlandia vanno avanti nel percorso per entrare nella NATO. Continua anche la trattativa con il presidente Erdogan, presidente turco, dopo le perplessità della Turchia sull'ingresso di Stoccolma e Helsinki. Ora, qui parla di perplessità, ma è un understatement, è un eufemismo, perché sono proprio contrari, soprattutto, e questo non lo dice il Corriere, ma insomma l'abbiamo sentito, perché Svezia e Finlandia ospitano diversi esponenti del PKK e dunque per la Turchia si
avversari
tratta,
turchi,
esatto, di un'espressione terroristica, eccetera, eccetera. E, come va a finire questa storia?
Guarda, proprio secondo me dovremmo analizzare per capire gli equilibri mondiali il PKK, non perché numericamente siano importanti, diciamocelo, sono veramente pochi, però il PKK sono coloro che hanno aiutato e diciamo dato la materia prima umana agli americani per combattere l'ISIS e sono stati poi dimenticati e inseriti nella lista delle cellule terroristiche, quindi abbandonati a se stessi. Il PKK è sempre stato detestato dalla Turchia, quindi chiunque abbia diciamo un modo di empatia verso il PKK è automaticamente un nemico turco, quindi al di là diciamo del discorso della Finlandia che era stata invasa dalla Russia, che ci sono stati problemi in passato, questo per la Turchia è un grosso problema e ovviamente Putin, ragionando diciamo nella chiave della mente di Putin, se già gli dava fastidio l'idea che l'Ucraina non fosse neutrale ma che potesse in qualche modo voler entrare o nell'Europa o nella NATO, figuriamoci se ci si mette anche la Finlandia. Nella logica di Putin è una conferma diciamo di quello che lui pensa.
Però, cioè
so che
si può
sembrare un po'
però,
strano,
si può dividere,
però alla fine è anche lui che crea delle situazioni, perché io mi metto nella testa dei primi ministri di Finlandia e di Svezia, cioè dinanzi a una situazione di questo tipo la paura si fa abbastanza grande, cioè quasi un invito.
Assolutamente non stavo assolutamente prendendo le difese di Putin, cerco di entrare nella sua logica,
certo.
Nella sua logica dice io ne combatto uno e adesso me ne trovo tre. È questo il grosso problema che dobbiamo affrontare.
Ariane Gersi, forse una battuta finale, sempre in rapporto al conflitto in Ucraina, che come abbiamo visto è molto più complesso di quello che sembra, gli attori sono tanti, ognuno ha la sua agenda più o meno, come dire, evidente, e insomma è un conflitto, come dicono gli italiani, secondo un sondaggio che appare, mi sembra, su Repubblica quest'oggi, che sarà un conflitto lungo ma tutto sommato sempre contenuto, oppure sei tra gli ottimisti che, come gli ucraini, dicono beh insomma ormai siamo già a una svolta, cosa ne pensi?
Ma diciamo che sulle tempistiche se fosse stato breve sarebbe già concluso, non posso ovviamente fare previsioni diciamo con la palla di cristallo,
certo.
Però mi piacerebbe che fosse ben chiaro diciamo nella testa di tutti noi che non è solo diciamo la difesa del popolo ucraino, ma ricordiamoci che Biden, che è il primo che ovviamente cerca di in teoria aiutare il popolo ucraino, sa che noi avendo diciamo dato tutte queste sanzioni alla Russia saremo costretti a comprare il gas americano costa il 30% in più e l'economia americana si risanerebbe, quindi a pensare con un po' di malizia diciamo che l'instabilità della parte est dell'Europa, anche se ovviamente non è Europa, ma pensiamola in questa chiave,
a qualcuno fa comodo,
veramente cassa, fa veramente cassa.
Allora Ariane Gersi, grazie, naturalmente su questi argomenti torneremo a parlare.
Direi
anche
che non è pensare male, è proprio la storia dell'economia e delle convenienze.
Grazie davvero, a risentirci, a presto.
Ciao.
Grazie a voi, a presto.